www.edigio.it e la storia continua.
Il 18 maggio 1291, la caduta della città di Acri poneva fine a un conflitto che infuriava da due secoli. Sotto un imponente attacco, crollavano insieme alla fortezza le ultime speranze dei cristiani. L'antica città fortificata vide cavalieri battersi eroicamente contro un nemico impari.
Le crociate e il loro simbolismo si erano trasformate col tempo in uno scontro di culture diverse.
A San Giovanni d'Acri, i sogni alimentati dalla Guerra Santa vennero definitivamente infranti. Qui si scrisse una pagina decisiva della storia. Gli archeologi trovano dopo 700 anni ancora molti reperti.
È come rivivere i momenti che precedettero la distruzione della chiesa di San Giovanni. Sono stati rinvenuti frammenti delle vetrate crollate e andate in frantumi.
La caduta di San Giovanni d'Acri nel 1291 rappresentò una svolta storica, perché segnò la fine delle crociate in Terra Santa.
Di recente, in questa regione, sono stati portati alla luce nuovi reperti che svelano come avevano vissuto e combattuto i contendenti di entrambe le parti. Per oltre due secoli, l'esercito cristiano e quello musulmano si erano scontrati in sanguinose battaglie. Fra il 1096 e il 1291 furono organizzate 8 crociate per la conquista della Terra Santa. Fu un susseguirsi di battaglie e massacri che portarono decine di migliaia di morti. Verso la fine dell'undicesimo secolo, i musulmani avevano conquistato il Nord Africa, la Spagna e i territori del Mediterraneo orientale. Il mondo cristiano era spaccato in due. L'Occidente era frammentato in una miriade di piccoli regni. A Oriente c'era l'Impero Bizantino, la cui capitale era Costantinopoli.
Le crociate sono un esempio che illustra bene a cosa può portare lo scontro fra religioni, civiltà e terre lontane.
Oggi Acri è una vivace cittadina a prevalenza musulmana sulla costa settentrionale di Israele.
San Giovanni d'Acri aveva un'importanza strategica, ma non era solo una roccaforte militare, era anche un porto attivissimo e un fiorente centro commerciale.
Da San Giovanni d'Acri si potevano raggiungere i luoghi più venerati dai cristiani. La Terra Santa con la città di Gerusalemme, sacra ai musulmani, ai cristiani e agli ebrei. La violenza che ancora oggi dilania queste terre ricorda in qualche modo la lontana storia delle crociate.
Molti musulmani, specie in Medio Oriente, considerano la creazione dello Stato di Israele una sorta di continuazione delle crociate, quando gli occidentali si insediarono in quell'area.
Mille anni fa, le crociate trasformarono un luogo di culto in un drammatico campo di battaglia. Oggi gli archeologi stanno cercando le tracce degli antichi eserciti. Per tracciare un quadro delle truppe coinvolte, si studiano anche particolari aspetti.
I cavalli avevano un ruolo chiave negli eserciti medievali. Tuttavia si sa poco di quelli impiegati nelle crociate, della loro altezza, razza e delle loro caratteristiche.
In Inghilterra sono stati effettuati studi sul ruolo avuto dalla tecnologia in campo militare.
L'idea che gli occidentali abbiano vinto la prima crociata grazie a tecniche militari più avanzate è completamente infondata.
Quante altre inesattezze sono state tramandate sui condottieri che guidarono i crociati? Pensiamo ad esempio a Riccardo Cuor di Leone e al celebre Saladino.
Saladino fu un personaggio straordinario e di animo profondamente generoso.
Riccardo Cuor di Leone giunse in Medio Oriente da distruttore, ma ripartì da queste terre profondamente cambiato.
Per comprendere le cause dei conflitti che si susseguirono in Medio Oriente per due secoli, bisogna risalire al 1095. Era un momento difficile per le nazioni cristiane. Gli eserciti musulmani avevano invaso le regioni orientali dell'impero bizantino. In quel periodo, i paesi europei erano in preda a continue lotte di potere che seminavano distruzione ovunque. Una situazione drammatica in cui la Chiesa svolgeva un importante ruolo politico con intento di pacificazione. Il pontefice Urbano II cercò una soluzione drastica.
Ecco la situazione politica che si presentava agli occhi del Papa. Le famiglie nobili si scontravano in conflitti sanguinosi che seminavano disordine e distruzione nelle terre cristiane. Il Papa ebbe l'ispirazione di convogliare queste forze verso un nobile scopo.
Urbano II dichiarò che la Terra Santa era occupata dai nemici di Cristo e ordinò ai cristiani di strappare Gerusalemme ai musulmani. Nell'agosto del 1096 i crociati si prepararono a partire.
La prima spedizione cominciò nel caos. L'entusiasmo era grande soprattutto fra il popolo, che vedeva nella crociata la possibilità di evadere da un mondo brutale.
A migliaia, da tutta Europa, si unirono all'impresa. Moltissimi contadini del tutto impreparati e pochi cavalieri.
La maggior parte di quelli che si misero in viaggio aveva un'idea molto vaga di cosa si accingeva a compiere.
I crociati seminarono distruzione ovunque. Del resto, come avrebbero potuto sostenersi? Non avevano mezzi a disposizione. Razziarono prodotti agricoli e bestiame fra la disperazione delle popolazioni.
Man mano che si spingevano verso Oriente, le masse di contadini divennero incontrollabili. Lungo il Reno vennero uccisi migliaia di ebrei. In una sola città furono massacrati 4.000 ungheresi. Prima di lasciare il continente europeo, la maggior parte dei crociati era stata decimata dalle malattie o aveva rinunciato all'impresa. La notizia della guerra imminente lasciò piuttosto indifferenti i musulmani di Gerusalemme.
Nel mondo islamico era opinione diffusa che gli occidentali fossero rozzi e ignoranti, quindi non ci si preoccupava troppo di loro.
Gli eserciti cristiani partirono nel 1096. Giunsero in Terra Santa dopo ben 3 anni. Nel maggio del 1099 le avanguardie arrivarono alle porte di Gerusalemme. All'interno delle mura, le truppe musulmane erano impegnate nel preparare le difese.
I musulmani considerarono la situazione fuori dalle mura osservando le nutrite truppe che accerchiavano la città. Si apprestarono così a far bollire l'olio, ad affilare le lance e a contare le armi in dotazione.
Quale dei due avversari era in posizione di forza? In un castello nella campagna inglese, lo storico David Nicol studia da anni le tecniche militari.
Sono affascinato dallo studio della vita quotidiana nel Medioevo. Sono cresciuto in mezzo ad armi, armature antiche e libri sull'argomento perché mio padre ne era appassionato fin da giovane.
Il dottor Nicol, esperto di armi e armature medievali, è autore di vari libri sul tema e sull'addestramento degli eserciti cristiani e musulmani. Nicol e i suoi collaboratori hanno provato più volte le tecniche di guerra dei musulmani.
Stephen Raves, esperto di armi, indossa un tipico costume arabo per rendere la simulazione più verosimile.
Sappiamo che alcuni esercizi facevano parte dell'addestramento militare dei musulmani. Il più comune consisteva nell'abituare gli uomini ad andare alla carica tagliando via via con la spada una serie di canne fino a ridurle all'altezza del terreno. Ciò richiedeva un'abilità eccezionale nel maneggiare l'arma e nel cavalcare.
Ma cosa accadeva se il bersaglio era un guerriero protetto da un'armatura da crociato? Si ritiene che perfino un cavaliere impacciato aveva buone possibilità di salvarsi dai colpi di spada. Con la spada si potevano sferrare tre tipi di colpi. Quello sullo scudo non procurava alcun danno al nemico, ma se si riusciva a mirare più in alto, si poteva trapassare la cotta di maglia, sotto la quale però i cavalieri indossavano un corpetto o una tunica imbottiti. Perciò anche questo colpo non aveva spesso alcun effetto. Infine, si attaccava brutalmente l'avversario al volto, protetto da un elmo, ma il fendente avrebbe procurato al più un mal di testa.
I guerrieri musulmani erano dotati però anche di un'arma più efficace, la mazza ferrata.
Era veramente pericolosa e dava ottime possibilità di ferire l'avversario. Osservate, questo colpo di mazza ferrata è riuscito a sfondare la maglia metallica. Guardate l'elmo. Non mi sarei aspettato una cosa simile. Sembra un foro di pallottola penetrato nel metallo. Le punte di cui l'arma era dotata facevano sì che un colpo sferrato in modo appropriato penetrasse attraverso l'elmo.
Bisogna ricordare che parte dei crociati erano male armati.
Le armi dei crociati e quelle dei musulmani erano sostanzialmente analoghe, anche se in Medio Oriente avevano raggiunto un maggior livello di perfezionamento. Ritengo che in questo campo i musulmani avessero fatto progressi più rilevanti.
Nel giugno del 1099, dopo aver accerchiato Gerusalemme, i crociati persero molto del loro entusiasmo. Le mura di Gerusalemme incombevano su di loro. Ci volle più di un mese per stabilire come sferrare l'attacco e furono effettuati innumerevoli sopralluoghi per scoprire quale fosse il punto debole della città. Gerusalemme era protetta da una cinta muraria fortificata. Chi eseguì le ricognizioni non individuò particolari punti deboli nelle mura. Fu colpito invece dalla conformazione della città. Ecco il luogo in cui i crociati aprirono una breccia nelle mura della città vecchia. Questo è sempre stato il punto critico, l'area più pianeggiante del centro urbano. Gerusalemme avrebbe potuto essere sconfitta solo attaccando i quartieri settentrionali. Il 7 luglio 1099 cominciava la battaglia di Gerusalemme. Dopo 8 giorni, la città fu costretta a capitolare. I difensori musulmani e ebrei vennero sopraffatti dal fanatismo cristiano. I crociati trasformarono l'assedio in un massacro. Ascoltiamone la descrizione.
Avevamo i piedi sporchi di sangue fino alle caviglie. Quasi nessuno scampò all'eccidio. Non vennero risparmiati nemmeno le donne e i bambini.
Secondo gli storici, furono trucidati tra i 10.000 e i 20.000 musulmani residenti nella città. I crociati appiccarono il fuoco a una sinagoga e uccisero molti ebrei che si erano rifugiati al suo interno.
Il successo militare della conquista di Gerusalemme venne offuscato dalla strage di ebrei e musulmani compiuta dai crociati.
Un'azione barbarica, inutile, che scatenò un forte desiderio di vendetta e rappresaglia.
Negli anni che seguirono la caduta di Gerusalemme, i crociati eressero 45 chiese, molte delle quali sorsero sulle rovine delle moschee e delle sinagoghe abbandonate. Non si preoccuparono però solo della loro salvezza spirituale, ma consolidarono le conquiste edificando molte fortezze. Terra Santa, 1160 d.C. A 60 anni di distanza dall'assedio, nei territori medio orientali i crociati avevano creato 4 stati difesi da 60 piazze forti.
Queste fortezze erano spesso molto più imponenti delle rocche costruite nello stesso periodo in Europa occidentale.
Il castello di Belvoir fu progettato in modo da essere autosufficiente. Era una piazza forte che avrebbe potuto resistere a lungo senza aiuti.
Queste fortezze potevano rimanere isolate e in caso di attacco la vita all'interno delle mura proseguiva indisturbata, senza bisogno di ricorrere all'esterno.
I crociati non disponevano di molti uomini, perciò le fortezze dovevano essere di per sé sicure. Le mura di pietra di norma erano larghe circa 4 metri e mezzo.
Questo è il tipico accesso a una fortezza dell'epoca delle crociate, costruita con mura molto spesse. Il portone è largo oltre 4 metri e mezzo. Davvero imponente.
Ruotando su enormi cardini di pietra, il portone si chiudeva verso l'esterno e veniva bloccato con chiavistelli per respingere i colpi d'ariete degli assedianti.
Ecco, questi sono i fori nei quali scorrevano i paletti.
Le rocche costruite dai crociati erano dotate di postazioni difensive all'avanguardia per l'epoca. Nelle mura si aprivano vari tipi di feritoie.
Potevano essere lunghe e strette o avere altre forme, che servivano per tirare senza essere colpiti. Da alcuni punti si versava olio bollente. Nelle rocche c'erano botole, stanze segrete, accessi a serbatoi d'acqua e una rete di gallerie scavate nel sottosuolo.
Ma l'elemento più importante che consentiva la difesa delle fortezze medievali era la loro posizione strategica.
Di solito venivano edificate in punti elevati per avere il controllo del territorio. Belvoir, ad esempio, sorge a oltre 500 metri d'altezza. Da qui si ha un'ottima visuale, per un raggio di un'ottantina di chilometri, fino alle alture del Golan e al fiume Giordano.
Ma le fortezze servivano poco se non c'era concordia e unione negli eserciti cristiani. 80 anni dopo la presa di Gerusalemme, i musulmani passarono sotto la guida di un unico condottiero, Saladino. Mentre i crociati riuscivano a mantenere a stento il controllo della Terra Santa, Saladino aveva riunito i territori di buona parte del Medio Oriente, dall'Egitto alla Siria.
Saladino non è paragonabile ad alcun uomo politico moderno.
Sultano d'Egitto, Siria e Mesopotamia, Saladino fu un condottiero eccezionale.
Era un convinto musulmano, un uomo devoto, ma anche un governante pragmatico. Non era un ingenuo né un santo. In sostanza, non si può negare che Saladino sia stato un valoroso.
Ecco il ritratto di Saladino fatto da un suo aiutante.
Quando il sultano stringeva la mano a qualcuno, non si congedava mai dall'interlocutore di propria iniziativa. Era un esempio di condotta cavalleresca. Era anche generoso, molto umile e dall'espressione cordiale.
Ma come si comportava in battaglia? Era clemente o spietato?
Non era certo un santo e sapeva essere molto crudele.
I crociati erano impegnati a costruire un castello in un luogo strategico chiamato il Guado di Giacobbe. Saladino sferrò l'attacco prima che i crociati avessero finito i lavori.
Sappiamo che Saladino irruppe nella fortezza quando al suo interno c'erano 1500 uomini.
L'archeologo israeliano Ronnie Ellenblum da molti anni effettua ricerche presso questa località. Insieme ai suoi collaboratori ha fatto una macabra scoperta nella cisterna del forte. Ha trovato un mucchio di ossa umane, centinaia di crociati trucidati.
Questi resti appartengono a un cavaliere o a un soldato che difese la rocca del guado di Giacobbe. Ricevette 3 colpi. Il primo, alla spalla, non lo ferì gravemente, perché indossava una cotta di maglia. Un altro, invece, gli amputò la mano e il terzo gli squarciò la gola. Uno solo sarebbe stato sufficiente a farlo morire. Le truppe sembravano in preda a una follia assassina, uccidevano e continuavano a colpire accanendosi sui cadaveri. Vennero uccisi 700 o forse 800 soldati.
I reperti hanno permesso di chiarire che non si sia trattato di una semplice battaglia.
Devo dire che è la prima volta che riusciamo a trovare i resti di un massacro.
Non tutte le ossa rinvenute nella fossa comune appartengono a esseri umani. Alcune appartenevano a dei cavalli. Si ipotizza che Saladino uccise volutamente gli animali.
In sostanza, era un modo per disonorare i crociati. Finora abbiamo scoperto i resti di 10 cavalli, oltre a 5 scheletri integri, accatastati in un unico grande mucchio.
Questa scoperta pone molti interrogativi.
Cerchiamo di completare le rilevazioni e poi confronteremo i dati.
La dottoressa Rivka Rabinovic si aspettava di trovare resti di possenti destrieri. La dentatura di questi animali, invece, le ha riservato molte sorprese.
Pensavamo di ritrovare i cavalli slanciati di cui ci parlano le fonti antiche. Invece dovevano essere bestie di razza piccola o addirittura dei muli.
È possibile che alcuni dei leggendari destrieri dei crociati fossero semplici muli?
Non siamo più in grado di capire esattamente di quale specie si tratti e quindi ritengo che bisognerà ricorrere all'analisi del DNA.
Questi teschi provano comunque che la vittoria di Saladino al guado di Giacobbe ridimensionò le aspettative dei cristiani. A questo scontro seguirono alcuni trattati di pace fra musulmani e crociati, tutti però infranti. Quando gli europei assalirono pellegrini maomettani che si recavano alla Mecca, Saladino fece appello a una pratica islamica da tempo dimenticata. Proclamò la jihad.
La jihad è una guerra santa dichiarata a scopo difensivo. Fu proprio questo annuncio a coalizzare i musulmani.
Le crociate ebbero in concreto l'effetto di far tornare in auge questa tradizione.
Nel 1187 furono vittime della jihad 20.000 crociati. Si scontrarono con le truppe islamiche ad Hattin. Furono attaccati dall'alto.
La trappola era stata preparata da Saladino con astuzia. Le truppe crociate provenivano da questo lato e avanzavano verso il basso, in direzione del lago di Tiberiade, per rifornirsi d'acqua di cui avevano assoluto bisogno. Quando giunsero in questo punto, scattò la trappola. Migliaia di guerrieri agli ordini di Saladino si disposero su questa rupe investendo i crociati con le loro frecce.
Gli storici ritengono che la rapidità di spostamento e la precisione di tiro degli arcieri musulmani fossero eccezionali. Presso il castello inglese di Haydenham, David Nicol dà una dimostrazione della loro tecnica. L'elemento determinante non era la dimensione dell'arco, ma il modo con cui tiravano.
Ci si allenava a usare l'arco cavalcando, a scoccare la freccia verso bersagli a breve o lunga distanza, col cavallo fermo o al galoppo, cercando di colpire obiettivi posti di fronte o alle spalle.
I crociati scagliavano la freccia usando 3 dita. I musulmani, invece, adoperavano solo il pollice.
Tendo la corda e faccio partire un colpo netto.
Alcuni studiosi hanno pensato che il tiro effettuato con il pollice fosse più potente di quello fatto con le 3 dita. E alcune fonti antiche, arabe e turche, sembrerebbero confermarlo.
Per verificare le diverse potenze di tiro, Nicol ha allestito una speciale apparecchiatura.
Questo strumento misura la velocità delle frecce scoccate mentre passano fra quei rilevatori.
Prima il tiro tradizionale con tre dita. Circa 185 km all'ora. Adesso il tiro col pollice.
Scoccando con il pollice, lo scatto della corda è decisamente molto più netto.
171 km all'ora. 176 km all'ora. Sono tiri più lenti, anche se di poco. Mi aspettavo il contrario.
Non si trattava quindi di una questione di potenza, ma ai cavalieri cristiani appariva così.
La tecnica usata dalle truppe di Saladino dava all'arciere un grande vantaggio, perché il tiro con il pollice è più preciso e dunque più efficace.
Non bisogna dimenticare che gli arcieri musulmani montavano a cavallo, la loro azione quindi era particolarmente efficace.
Riuscivano ad avvicinarsi di più al nemico. A distanza ravvicinata il tiro era così più potente. Osserviamo questo bersaglio. È un fantoccio di gesso. Guardiamo cosa succede.
Questo è molto interessante. Due frecce sono penetrate. Una è rimbalzata e l'altra non è entrata del tutto. Ma la cosa più rilevante, o forse raccapricciante, è che la freccia rimbalzata ha in realtà spezzato gli anelli della maglia. Uno di essi ha trapassato la stoffa e si è conficcato nel gesso. Questo è un manichino, non un essere umano. Se fosse stato un cavaliere medievale, il frammento metallico, questo pezzetto d'anello, gli sarebbe penetrato nelle carni.
Nella battaglia di Hattin furono proprio gli arcieri a determinare la vittoria dei musulmani. Tutti i nemici vennero uccisi o catturati. Cosa ancora più grave, le truppe di Saladino si impossessarono della reliquia più preziosa per i cristiani, molto venerata dai crociati, i frammenti della vera croce di Cristo.
In occasione di grandi battaglie, i crociati, piuttosto ingenuamente, portavano questa reliquia in battaglia. Speravano di assicurarsi così la protezione divina. È interessante notare che essa venne anche adoperata come merce di scambio. Per i musulmani non rappresentava nulla, mentre per i cristiani aveva un incommensurabile valore religioso.
Ascoltiamo la disperazione dei crociati nelle parole di un cavaliere sconfitto.
Signore, Dio, la nostra guerra è giunta al termine. Siamo spacciati e il nostro regno è perduto.
La battaglia di Hattin è importante perché in quell'occasione si rivelò il genio militare di Saladino. Solo dopo Hattin e la sconfitta subita dai cristiani ebbero inizio le vere crociate.
Dopo questa vittoria decisiva, Saladino riconquistò il porto di San Giovanni d'Acri. Tre mesi dopo, nel 1188, i musulmani si impadronirono anche di Gerusalemme. Si narra che il Papa morì per un attacco cardiaco quando in Occidente giunse la notizia che la città santa e la vera croce erano perdute. Saladino fece il suo ingresso trionfale in Gerusalemme, ma non cedette alla violenza. Si impadronì del luogo più sacro ai cristiani, la chiesa del Santo Sepolcro, ma non la distrusse. Consentì l'accesso ai pellegrini cristiani, molti dei quali appartenevano a congregazioni religiose rivali. Per evitare che tali fazioni si ostacolassero a vicenda, Saladino affidò le chiavi del santuario a due famiglie musulmane, i cui discendenti sono gli attuali custodi. La magnanimità di Saladino voleva essere una dimostrazione di potere. Egli non aveva nulla da temere dai nemici sconfitti. A seguito della caduta di Gerusalemme, in Occidente fu organizzata una nuova spedizione guidata da un altro condottiero degno avversario del sultano.
Il 7 giugno 1191 il re d'Inghilterra sbarcò a San Giovanni d'Acri, in Terra Santa.
Riccardo Cuor di Leone amava la guerra. A 34 anni era il condottiero più valoroso dell'epoca.
Secondo la tradizione, Riccardo Cuor di Leone era l'impavido re inglese che diventò crociato. In realtà, pur essendo sovrano d'Inghilterra, Riccardo I aveva trascorso solo 6 mesi sull'isola e infatti parlava solo la lingua francese. Egli riuscì a motivare in vari modi il suo esercito. Per incoraggiare gli assedianti, il re promise alle truppe una ricompensa in oro per ogni blocco crollato dalle mura di San Giovanni d'Acri. Ne valeva la pena. La città era strategicamente importante per penetrare in Terra Santa. Bisognava aprire una breccia nelle fortificazioni costruite anni prima proprio dai crociati. Dopo qualche giorno, poiché si era capito che demolire le mura della città avrebbe richiesto troppo tempo, si decise di adottare una soluzione diversa: le torri mobili d'assedio. Accostate alle fortificazioni nemiche, consentirono ai crociati di arrampicarsi agevolmente sulla sommità delle mura. Ecco quale doveva essere l'effetto psicologico sugli assediati.
Sovrastavano le mura della città. La guarnigione fu presa da grande timore e tentata di chiedere la resa.
Il 12 luglio 1191, poco più di un mese dopo lo sbarco di Riccardo I, San Giovanni d'Acri ritornò in mano ai crociati. Si narra che Saladino sia rimasto sconvolto alla notizia. Riccardo I, invece, si mostrò impaziente, mentre il suo avversario indugiava a trattare le condizioni della resa. Il sovrano ordinò che gli islamici catturati fossero condotti fuori dalla città. Vennero uccisi 2.700 prigionieri.
Questo episodio macchiò la reputazione di Riccardo I. La sua fama, idealizzata e romanzata dalla tradizione occidentale, risultò irrimediabilmente compromessa.
La battaglia di San Giovanni d'Acri passò alla storia. Grandi sono stati gli sforzi per individuarne le rovine. Dopo la fine delle crociate, sull'antico sito del XIII secolo vennero edificate 2 cittadine. Negli ultimi anni sono state rimosse centinaia di tonnellate di terra per riportare alla luce i resti di quei maestosi bastioni che un tempo diedero asilo agli occupanti cristiani.
Questo era il complesso principale dell'ospedale. La struttura comprendeva anche l'ospizio, dove si assistevano i pellegrini.
Gli archeologi lavoravano per riportare alla luce le rovine di San Giovanni d'Acri. I reperti confermano le testimonianze dei testi medievali. Nel periodo delle crociate, i cristiani appresero dagli arabi alcune utili pratiche. Un esempio è la cura dei malati. Prima delle crociate, le strutture sanitarie dell'Occidente cristiano ospitavano e sfamavano i poveri, ma non li curavano. I malati spesso venivano allontanati. Presto le cose cambiarono. Questa stanza faceva parte di un ospedale gestito dall'Ordine Cavalleresco degli Ospedalieri o Cavalieri di Malta. La loro missione consisteva soprattutto nell'assistere pellegrini e crociati sofferenti. Negli ospedali arabi i medici cercavano di favorire la guarigione dei pazienti prescrivendo una dieta a base di frutta e cibi freschi. Per scoprire se queste pratiche mediche siano state adottate anche dai crociati, sono stati analizzati dei reperti piuttosto insoliti, dei resti di escrementi. Ad Acri sono state riportate alla luce le antiche latrine dell'ospedale crociato. Le tubature scaricavano in profondità, al di sotto del forte, e hanno conservato tracce di ciò di cui si nutrivano i soldati. Questi reperti sono stati portati in Inghilterra per essere analizzati. Per i ricercatori inglesi, gli escrementi dei crociati sono una miniera di notizie.
Abbiamo avviato una ricerca per analizzare il cibo ingerito in modo da capire quali cure mediche venissero prescritte.
Gli escrementi vengono scomposti con l'ausilio di centrifughe e del calore. Il prodotto finale fornisce informazioni utilissime. L'incolumità dei crociati era messa a rischio dai nemici, ma anche dai parassiti intestinali. Alcuni vermi intestinali, come la scaride, ad esempio, sono tipici del Medio Oriente, ma il dottor Mitchell ne ha individuati anche altri.
Le uova di tenia che abbiamo scoperto sono particolarmente interessanti perché prima dell'arrivo dei crociati non ve n'era traccia in Medio Oriente. Ciò vuol dire che furono gli europei a esportare questo parassita.
Si è anche scoperto che si cercava di fronteggiare le malattie con terapie alimentari.
Vi fu una rivoluzione nel modo di curare gli ammalati. Veniva loro prescritta una dieta a base di insalata e di frutta. Fichi, mele, pere, melograno.
Le analisi condotte dal dottor Mitchell indicano che i crociati avevano abbandonato la tipica dieta a base di legumi. Consumavano invece cibi salutari come pane e frutta fresca, ciò che i medici arabi prescrivevano abitualmente ai loro pazienti.
Solo dopo le crociate si cominciò a curare i pazienti in Occidente con vere e proprie terapie.
Dopo anni di inutili spargimenti di sangue, Riccardo Cuor di Leone tentò di sbloccare la situazione. Il conflitto con Saladino era a un punto morto. Decise di fargli un'offerta.
E per questa ragione, ascolta bene ciò che sto per proporti. Questa terra è completamente devastata. E troppe vite sono state sacrificate da ambo le parti. È giunto il momento di porre fine a tutto ciò.
Il sovrano inglese fece recapitare a Saladino un elenco di richieste, tra cui spiccava la restituzione di Gerusalemme e della vera croce di Cristo. La risposta non si fece attendere.
Anche per noi Gerusalemme è una città santa. Non abbiamo alcuna intenzione di lasciarla. La reliquia, invece, è un'ottima merce di scambio. La cederemo solo se otterremo in cambio qualcosa di importante.
La leggenda narra che la sola cosa preziosa che Riccardo poteva offrire era uno dei suoi familiari.
Dunque, suggerisco che mia sorella, la principessa Giovanna, sposi Melik Aladil, fratello del sultano Saladino. Regneranno congiuntamente sul nuovo regno di Gerusalemme e la corona avrà sede in questa città.
La donna, tuttavia, non volle essere una pedina nelle mani del re. L'accordo non venne concluso. I due nemici, comunque, avevano intavolato delle trattative. Questa era una grande novità.
Fra Saladino e Riccardo I nacque una sorta di amicizia e negli anni in cui il re inglese visse in Oriente si scambiarono missive, doni e frutta. Quando il sovrano si ammalò, Saladino gli inviò il suo medico personale. Si stimavano reciprocamente.
Quando Riccardo I venne colto dalla febbre, il dottore che curava il sultano si recò dall'ammalato e gli portò un prezioso rimedio preparato con succo di frutta raffreddato con la neve. I contatti epistolari fra i due condottieri facevano ben sperare.
Quando giungeremo a un accordo ci incontreremo e potremo stringere amicizia.
Riccardo I e Saladino non si conobbero mai di persona. Il 2 settembre del 1192 comunque stipularono un accordo di pace. I cristiani conservavano il controllo di San Giovanni d'Acri. Gerusalemme rimaneva in mano araba. Saladino si impegnava a garantire che i pellegrini di ogni fede religiosa avessero libero accesso alla città santa. La reliquia della vera croce non fu però restituita, andò irrimediabilmente perduta. Dopo aver trascorso un anno e mezzo in Terra Santa, Riccardo I ripartì per l'Europa a mani vuote.
Riccardo Cuor di Leone impiegò 5 anni mobilitando l'intera Europa e attingendo alle riserve dell'Inghilterra per cercare di liberare Gerusalemme e il Santo Sepolcro. Poi, giunto alle porte della città, rinunciò a proseguire il conflitto. Ma non credo che pensasse di aver fallito.
L'accordo tra Riccardo e Saladino per accedere a Gerusalemme durò a lungo. Ma a un secolo dalla loro morte le tensioni si riaccesero e San Giovanni d'Acri fu nuovamente travolta dalla guerra. Nell'estate 1290, a un secolo di distanza dall'accordo tra Saladino e Riccardo Cuor di Leone, il porto di Acri era ancora la più importante base strategica dei cristiani in Terra Santa. Qui merci e idee circolavano liberamente.
L'epoca delle crociate, nonostante tutto, favorì la diffusione della cultura. La convivenza non portò solo lotta fra popoli diversi, ma permise di sviluppare un dialogo proficuo.
Quest'epoca di concordia, però, si interruppe. Ripresero così le lotte di potere. I sovrani occidentali arruolarono una milizia eterogenea col pretesto di portare aiuto ai crociati di San Giovanni d'Acri. 12.000 soldati, per lo più italiani, sbarcarono in Terra Santa nell'estate del 1290. Giunti con lo scopo di preservare la pace, in realtà la infransero. Un pellegrino descrive il loro arrivo in città.
Non fecero nulla di buono. Trascorsero la notte e il giorno nelle taverne, compiendo molte nefandezze.
Alla fine di agosto, la tregua venne infranta e la massa dei crociati si scatenò. Chiunque portasse la barba venne ucciso all'istante perché ritenuto musulmano. Ben presto, i mamelucchi, i guerrieri islamici che avevano assunto il potere in Terra Santa, vennero a conoscenza dei massacri.
I mamelucchi erano soldati schiavi, venivano comperati in età infantile o da adolescenti. In seguito venivano preparati per diventare una milizia professionale sceltissima. Ricevevano anche un'ottima istruzione, erano coltissimi. Non erano soldati di basso livello. Completato l'addestramento, venivano affrancati.
Le truppe mamelucche si diressero verso San Giovanni d'Acri. Circa 200.000 soldati accerchiarono la città. Ecco la strategia adottata nei ricordi di un testimone.
Montarono le tende, allestirono 60 macchine da guerra e colpirono la città senza tregua con fuoco, pietre e frecce.
Ancora oggi, le stradine di Acri portano i segni di quel violento assalto finale.
Queste grosse sfere di pietra sono antichi proiettili. I mamelucchi le catapultarono all'interno della fortezza. Ce ne sono moltissime qui intorno.
Le pietre lanciate dai musulmani distrussero poco per volta le mura della fortezza.
Questi proiettili creavano panico perché si schiantavano con regolarità. Non si sapeva dove trovare rifugio. Una palla del genere poteva piombare addosso all'improvviso.
Alcuni cavalieri di Malta cercarono riparo in una cappella della chiesa di San Giovanni, ma non fu una buona idea. Gli archeologi ritengono di aver portato alla luce proprio i resti del pavimento di questa cappella. Vogliono scoprire come venne distrutta e capire cosa accadde ai cavalieri di Malta nelle loro ultime ore di vita.
I pezzi di vetro formano molti strati. Questa è una scheggia con stratificazioni multicolore.
I frammenti delle vetrate ci forniscono un indizio di come fu distrutta questa chiesa.
È stupefacente.
Questi sono resti carbonizzati. Ecco perché ciò che racchiude il vetro è molto più scuro del pavimento. Deve trattarsi del telaio in legno delle finestre, completamente bruciato. È la prova che la chiesa venne distrutta dalle fiamme.
Negli ultimi giorni dell'assedio di Acri si commisero molte crudeltà. Anche se la rocca era circondata dai nemici, alcuni crociati, secondo le fonti, riuscirono a fuggire. Gli archeologi hanno recentemente trovato una galleria sotterranea usata per la fuga. Alcuni crociati riuscirono ad allontanarsi da Acri. Questa lunghissima galleria è stata scoperta dopo mesi di faticose ricerche. È lunga poco più di 300 metri e collega la rocca alla costa del Mediterraneo.
La galleria univa la roccaforte dei Templari a ovest con il porto a est.
Venne costruita dai Templari per far fronte a situazioni d'assedio e fu certamente provvidenziale nell'ultima battaglia di Acri.
Penso fosse una galleria segreta conosciuta solo dai Templari. Il giorno della capitolazione di San Giovanni d'Acri, i cavalieri del Tempio riuscirono a raggiungere il porto attraverso questo tunnel. E da qui si imbarcarono per l'Occidente.
Alcuni studiosi ritengono che i crociati uscirono sconfitti dallo scontro finale a causa della fuga dei Templari. Ecco ciò che si narra.
La città non sarebbe caduta in mano nemica se si fossero aiutati vicendevolmente. Mentre infuriavano i combattimenti, alcuni scapparono, lasciando che gli altri venissero annientati.
Le donne venute in pellegrinaggio, appartenenti in gran parte a famiglie facoltose, furono prese dalla disperazione.
500 dame di alto rango raggiunsero la spiaggia portando oro, gioielli e pietre preziose. Chiedevano a gran voce se ci fosse qualche cavaliere disposto a portarle in salvo. In cambio, gli avrebbero consegnato tutti i loro averi.
I mamelucchi già assaporavano la vittoria.
Riconquistammo tutti i territori affacciati sul mare. Un risultato insperato. Gli stranieri furono scacciati dalla Siria e dalla fascia costiera. Dio ci conceda di non dover mai più tollerare la loro presenza.
In effetti, la Terra Santa non verrà mai più occupata dai cristiani. La caduta di San Giovanni d'Acri nel 1291 fu un evento decisivo. L'avventura delle crociate si concluse. Cadde l'ultima e più potente roccaforte cristiana. Il mondo arabo non venne influenzato dalle tradizioni occidentali.
La cultura occidentale influì poco su quella araba, perché quest'ultima era già molto fiorente. I crociati portarono in Medio Oriente solo ideali di guerra, truppe di conquista e violenza.
Perduta ogni speranza, i cavalieri abbandonarono la Terra Santa. Ma alcune tradizioni arabe avevano già cominciato a prendere piede in Europa.
Si era progressivamente diffuso un ideale di civiltà, lo spirito cavalleresco, l'amore per la cultura e per i libri, il desiderio di un miglior stile di vita che consentisse maggior igiene e pulizia.
I progressi degli arabi nel campo della matematica e dell'astronomia favorirono nuovi studi. Le repubbliche marinare italiane si arricchirono grazie ai traffici commerciali con la Terra Santa. 7 secoli fa, Saladino e Riccardo strinsero un accordo che garantì alla Terra Santa un lungo periodo di pace. In Medio Oriente, molti pensano che oggi varrebbe la pena intraprendere nuovamente un cammino di riconciliazione. Nei luoghi dove si compirono sanguinose stragi, si spera che la pace trionfi e che finisca una guerra tutt'altro che santa.